Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa celebrazione della terza domenica del tempo ordinario, io direi che lecitamente potrebbero venirci in mente almeno due domande. Prima domanda è questa: ma non è lo stesso Vangelo di domenica scorsa questo? Non è lo stesso contenuto, non sono le stesse cose che abbiamo ascoltato nel Vangelo della settimana scorsa? Perché questo? E l'altra domanda è questa: che cosa possiamo trarre di nuovo da questa pagina del Vangelo rispetto a quello che abbiamo già ascoltato domenica scorsa? Ho detto due domande lecite, due domande che però hanno ovviamente una logica risposta. Prima risposta: noi sappiamo che la parola di Dio che ascoltiamo di domenica in domenica è legata, perché noi dobbiamo fare un cammino di fede. Vedete, dall'anno liturgico noi impariamo proprio questo, dal fatto che ci sono varie stagioni, vari tempi liturgici, fissando la nostra attenzione per esempio sul mistero della vita di Gesù. Abbiamo fatto da poco l'Avvento e il Natale, chiaro che è stato un discorso legato a quello che di domenica in domenica la liturgia ci ha fatto fare. Però anche nel tempo ordinario, no? Questo tempo che voi riconoscete dal colore liturgico verde, anche qui, ascoltando la predicazione di Gesù, ascoltando il racconto dei miracoli e delle parabole, noi siamo invitati a fare un cammino. Non è un doppione, non è un doppione, ma è lo sviluppo di quello che abbiamo sentito domenica scorsa. Dobbiamo proprio partire dalle cose che abbiamo detto domenica scorsa. E secondo, l'approfondimento che dobbiamo fare. Certo, un approfondimento è necessario. Nessuno di noi può pensare che siano sufficienti quei minuti che il sacerdote ha a disposizione nella predica per sostenere tutta la sua formazione, tutto il suo impianto di vita spirituale. E neanche possiamo pensare, né noi sacerdoti, neanche voi che venite alla Santa Messa, che con questi minuti si possa dire tutto quello che si potrebbe dire su una pagina di Vangelo. Per cui, un po' estremizzando il discorso, io direi, se anche fosse stata la stessa pagina, precisa, identica, è lo stesso fatto, ma l'abbiamo sentito raccontare domenica scorsa da San Giovanni e oggi da San Marco, ma se fosse anche la stessa pagina dello stesso evangelista, beh, state tranquilli che avremmo comunque tante cose da imparare, tante cose che possono essere utili per la nostra vita. Oltre a queste due lecite domande, c'è un pericolo in questa pagina di Vangelo. E il pericolo è quello di scaricare il discorso, no? Noi sappiamo che gli apostoli sono oggi, vivono oggi nei vescovi e nei sacerdoti che collaborano nel ministero con i vescovi. Per cui noi potremmo anche dire: ma questa pagina di Vangelo che noi ascoltiamo con attenzione, che ci piace, tuttavia non ci riguarda. È una cosa che riguarda i consacrati, sacerdoti, le suore, missionari, frati, monaci. Non è così, perché noi, ecco, partiamo proprio da domenica scorsa. Noi abbiamo detto che certo c'è una chiamata specifica, la chiamata allo stato di vita, l'abbiamo definita così, di modo che ciascuno ha il suo indirizzo di vita, il suo progetto da realizzare secondo quello che piace a Dio. Domenica scorsa, anche oggi, per alcuni versi con i bambini ci siamo fermati alla messa delle 10 proprio su questo, no? Che cosa devo fare nella mia vita? Quello che è comodo, quello che mi piace o quello che vuole Dio? È una domanda che va bene anche per noi. Nella nostra vita cosa dobbiamo fare? Facciamo quello che ci pare, facciamo quello che ci torna comodo, quello che ci sembra giusto. Vedete che usiamo sempre questi termini, no? perché non abbiamo certezze noi umani. Noi persone umane che certezze possiamo avere se non Dio? O facciamo quello che piace a Dio, che non si sbaglia mai, che vede quello che è buono per noi e che offre a noi un progetto di vita che è un progetto che ci realizza e allo stesso tempo realizza i suoi progetti, i suoi disegni. Noi abbiamo detto domenica scorsa che c'è questa chiamata fondamentale, no? Ciascuno di noi ha un posto nella Chiesa e nella società. C'è chi si consacra a Dio, in questo caso sono io, c'è anche Don Fabrizio. C'è chi si sposa, quindi sceglie un'altra strada. C'è anche chi lecitamente dice: ma io non mi sento portato né per una strada né per l'altra, faccio il mio percorso stando solo. Ma oltre questa chiamata, abbiamo detto domenica scorsa, ci sono tante chiamate. Siamo stati chiamati alla vita. Quel giorno che i nostri genitori si sono voluti bene e che siamo cominciati ad esistere nel grembo di nostra madre, per noi è cominciata un'avventura particolare. Non esistevamo, abbiamo cominciato ad esistere. E siamo qui perché quel giorno preciso, il giorno del nostro concepimento, siamo stati chiamati alla vita. Dopo i nostri genitori ci hanno portato al fonte battesimale un giorno. E per noi è iniziata un'altra avventura meravigliosa, che è quella della fede. Siamo stati chiamati alla fede nel battesimo. Nel battesimo abbiamo ricevuto in germe, lo sappiamo benissimo, la virtù teologale della fede. E poi dopo tante altre chiamate, no? Pensate, quando abbiamo ricevuto per la prima volta i sacramenti della confessione e della comunione, quando ci siamo sentiti coinvolti in un progetto che magari è, non so, l'impianto della vita parrocchiale, le persone che fanno il catechismo, chi lavora nella carità, chi lavora al servizio della Chiesa come edificio. Ci sono tante chiamate, tante chiamate. Ora, come passo precedente alla chiamata, noi sentiamo nel Vangelo che abbiamo appena proclamato una parola che disarma. È la prima parola che il Vangelo mette sulla bocca di Gesù adulto. La prima parola in assoluto che il Vangelo mette sulla bocca di Gesù è la parola che Gesù dice quando ha 12 anni a Maria e a Giuseppe, quando viene ritrovato nel Tempio, no? La Madonna lo rimprovera: figlio, perché hai fatto così? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Gesù dice: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Questa è la prima parola di Gesù nel Vangelo. La prima parola di Gesù adulto, di Gesù che predica, è quella che abbiamo sentito stasera. Convertitevi e credete al Vangelo. Ah, questo è il primo punto che noi oggi dobbiamo con attenzione vagliare bene nella nostra riflessione insieme. E l'altro punto è questo avverbio di tempo che il Vangelo mette nel cuore della pagina evangelica. C'è questo atteggiamento: Gesù chiamò subito. Gesù non ha bisogno di grandi congetture. Gesù vede, guarda il cuore delle persone, conosce. Gesù chiama, invita, propone. Ma abbiamo anche sentito che i primi due apostoli subito lasciarono le reti e lo seguirono. Questo è il secondo punto sul quale noi dobbiamo approfondire questo discorso della chiamata. Allora, il primo punto: convertitevi e credete al Vangelo. Questa della conversione è la condizione fondamentale della nostra vita, è la radice, è il fondamento di tutta la nostra vita cristiana. Cosa vuol dire convertirsi? Noi su questo termine tante volte equivochiamo. Noi pensiamo che la conversione sia quella di una persona che è lontana da Dio e si riavvicina, di modo che noi possiamo dire: questo si è convertito. Invece no. La conversione è una roba che ci accompagna tutti i giorni della nostra vita. La conversione nostra personale finirà il giorno che moriremo. Noi siamo delle persone che devono lavorare in questo progetto di conversione ogni giorno, quotidianamente. Dobbiamo tenere presente questo traguardo. Se voi doveste incontrare casualmente una persona che dice: ma io sì che sono convertito, non credeteci. Anzi, io direi: attenzione, avvicinatelo con una certa difficoltà, perché quella persona ha qualche problema. Ha qualche problema. La nostra conversione è una roba seria, è una cosa quotidiana, e nessuno mai di noi potrà dire: mi sono convertito abbastanza. Perché? Perché la conversione è cambiare mentalità, è sradicare dal nostro cuore l'uomo vecchio. No, comportamenti, parole, azioni che non sono cristiane, e permettere invece i valori del Vangelo di crescere in noi. Se mi permettete un esempio maldestro, ma mi sta venendo adesso, la conversione è la ruspa che spazza via tutta l'immondezza, e ci vuole poi, dopo questa ruspa, ci vuole la bellezza delle cose che crescono. E questi sono i valori del Vangelo, le cose che Gesù ha detto. Cambiare mentalità e centrare la nostra vita su Gesù. Io domenica scorsa ho fatto questa domanda, l'ho fatta a me, l'ho fatta a voi: chi c'è al centro della nostra vita? Per chi viviamo noi? Se non c'è Gesù è un disastro, è un disastro. È molto bello, no, quello che ha detto San Francesco di Sales, che abbiamo celebrato ieri, ieri è la sua festa. Ha detto così: tra Dio e io c'è soltanto una lettera di differenza. Ma una cosa è coltivare se stessi, l'egoismo, no? Io al centro, quello che io voglio, quello che mi piace, come piace a me, eccetera, eccetera. E una cosa è seguire Gesù. Per seguire Gesù noi dobbiamo fare questo lavoro necessario di spoliazione del nostro io. Sempre San Francesco di Sales diceva che il nostro io, la nostra superbia, muore un quarto d'ora dopo di noi. Capito? Dobbiamo lavorare duro. Perché se noi vivessimo anche 100 anni, la nostra superbia sarebbe 100 anni e un quarto d'ora. Dobbiamo lavorare. E una volta che noi abbiamo fatto questo lavoro, allora sì, potranno crescere i valori del Vangelo, quelle cose che noi impariamo da Gesù. Per cui la domanda questa domenica è non chi c'è al centro della tua vita, ma chi vuoi imitare? Come ho fatto anche nelle altre messe, io dico la mia preoccupazione seria. Voi sentite i bambini, specialmente quelli dell'elementare, ma qualche volta anche più grandetti. Voi chiedete: cosa volete fare da grande? I bambini vogliono fare i calciatori tutti, e le bambine tutte le veline. E questa è l'espressione massima di quello che noi abbiamo disastrosamente costruito nel cuore di questi bambini, perché questo è il modo che loro recepiscono più facile per fare soldi. Senza studiare, senza lavorare, senza impegnarsi. Questa è una rovina della persona. E ancora una cosa penso, no? Perché incontrando tanta gente, avendo una parrocchia così grande, è evidente che mi devo fermare tante volte a riflettere, ma la gente dice: ma che bravo Padre Pio, andate nelle case per la benedizione delle case, in tutte le case c'è Padre Pio, Madre Teresa, Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Diciamo che queste sono sostanzialmente le immagini che trovate in tutti i posti. No, la gente dice: Padre Pio, Padre Pio sì, Madre Teresa sì, e Papa Giovanni Paolo II ne vogliamo parlare? Papa Francesco poi è il massimo. Avete mai sentito uno che dice: voglio imitare Padre Pio, voglio imitare Madre Teresa? voglio fare le cose che ha detto Giovanni Paolo II. No, perché ci servono queste persone, anche questi grandi modelli, ci servono in definitiva come arredo, un po' come tappezzeria della nostra vita spirituale. Ci sono anche loro, ma io faccio gli utili miei, faccio il mio interesse, faccio quello che mi piace. Per cui, ecco, Gesù che dice convertiti è un Gesù che vede la necessità che io ho di fare piazza pulita di tanti idoli della mia vita e permettere ai valori del Vangelo di crescere nella mia anima e di portare frutto. Un frutto, dice Gesù, che resti. Noi, cari fratelli e care sorelle, dobbiamo pensare proprio questi due movimenti, no? Se io mi converto, il Vangelo può fruttare in me. Se io non mi converto, il Vangelo resta congelato. È impossibile che frutti quel Vangelo in un terreno come è il mio cuore, invaso da tante altre cose, quelli che noi chiamiamo i controvalori del mondo. Allora quello che dice Gesù lo comprendiamo adesso meglio. Convertitevi e credete nel Vangelo. Prima è convertirsi. Allora posso credere nel Vangelo. Credere vuol dire fidarsi, aver fede. Ecco, io sono un cristiano serio quando ho queste due attività andate ritorno nel mio cuore. Conversione e fede in quelle cose che Gesù mi ha insegnato nel Vangelo. Il secondo pensiero era molto più breve ed era questo subito che ci preoccupa un po', no? Perché noi siamo quelli che sono capaci di dire agli altri sempre e spesso anche a Dio aspetta. Quando è che mi devo convertire? Come mi devo convertire? Risposta: ho capito questo, però aspetto. Perché farlo subito? Non c'è fretta. Voi andate a leggere anche i pensieri, quello che ha scritto Sant'Agostino nel libro delle Confessioni: convertimi, ma non subito. E sapeva lui perché, no? Aveva sicuramente situazioni non troppo positive da coltivare. Quando farò tutto questo? Ce lo diceva anche la seconda lettura, no? Della messa di oggi. Il tempo è ormai arrivato, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, chi compra come se non possedesse, eccetera, eccetera. Questo non è per dire alle persone sposate che sono qui, che possono darsi la bella vita, non è questo il pensiero dell'Apostolo, anzi. Ma ecco, la domanda potrebbe essere questa: da questo momento quale momento? Cioè qual è questo punto di partenza di cui parla l'Apostolo? Questo, quello della conversione. Dal momento in cui tu ti converti cambia tutto. Allora uno dice: come, devo vivere come se non avessi moglie? No, no, vivi come se vivi bene pensando che la moglie ce l'hai, che il marito ce l'hai. Ma che lì non è tutto se tu non segui Gesù. Non ti salverà mai tuo marito, non ti salverà mai tua moglie, non ti salveranno mai i tuoi figli, ti salva solo Gesù. Dunque qui resta fondamentale questo atteggiamento. Quando ascoltare la chiamata di Gesù, quando seguirlo? Subito. Subito, appena io capisco che ho da fare dei lavori interni a me, nella mia vita spirituale, subito devo seguire il Signore. Mi è capitato tante volte di sentire delle persone che dicono: sì, ha ragione, questo effettivamente questo aspetto della mia vita non va bene, vedrò di fare qualcosa. Come dire, mi converto l'anno prossimo, 2016. C'è un problema. Un solo problema c'è. Che ne sai se ci arrivi? Che ne sai come arrivi? E se il Signore ti sta chiamando adesso, perché lo fai aspettare? Non posso vivere una vita cristiana tiepida tenendo il Signore lontano per fare i miei comodi. Quello che hanno fatto gli apostoli, di cui abbiamo sentito la vicenda spirituale nel Vangelo di oggi è qualcosa di molto più radicale di quello che viene chiesto a noi. Hanno lasciato la famiglia, hanno lasciato il lavoro, hanno lasciato quello che avevano costruito, hanno creduto a Gesù. Faccio una domanda che ho fatto alle altre messe, evidentemente non potete rispondere, ma è quasi una domanda retorica. Se non avessero risposto subito, sarebbero diventati San Giovanni, San Giacomo, Sant'Andrea, San Pietro? No, sarebbero rimasti Giacomo, Giovanni, Pietro e Andrea. Cioè quello che li ha fatti diventare santi, quello che è diventato il lievito, il fermento della loro vita, è stata questa pronta risposta. E allora anche noi, credo, dobbiamo essere così, no? Ascoltare queste chiamate del Signore, ce ne sono tante. Il Signore ci chiama, in questo momento anche sta chiamando. Nel momento in cui ascoltate la parola di Dio, ascoltiamo la parola di Dio, il Signore chiama. Ma il Signore chiama tante volte con sacrificio, che ci chiede, con qualche impegno, col capire anche le cose in un modo più profondo. Il Signore chiama tante volte. Ci chiama qualche volta, io lo dico perché è vero, anche se non è comodo e forse neanche umanamente opportuno dirlo ai giovani, ma è così, ci chiama anche a portare la croce. E vi ripeto quello che ho detto alle altre messe. Quando Gesù ci chiede di portare un pezzo della sua croce, ce ne ha già messo mezzo metro sulle spalle. E noi dobbiamo essere capaci di rispondere subito sì. In questo noi troveremo la realizzazione piena della nostra vita. La nostra vita, fino a quando sarà orientata secondo il metro di giudizio personale nostro, non avrà mai la possibilità di dare a noi stessi né pace né equilibrio. Quando invece metteremo al centro il Signore, la nostra vita, anche se ci fossero croci pesanti, sacrifici, difficoltà, ma nella nostra vita ci sono anche le cose belle, eh? Anche se ci fossero questi aspetti, resta comunque una vita che ha senso, una vita piena, una vita felice, una vita realizzata, ed è quello che cerchiamo tutti. Allora io direi che nella messa noi dobbiamo proprio dire al Signore sì oggi, no? Fare quello che ha fatto Maria. Il Signore chiede che tu sia disponibile, ha detto l'angelo, per diventare la madre di Dio. Maria ha detto: eccomi, sono disponibile, si compie in me secondo la tua parola. È quello che dobbiamo fare anche noi. Chiudo velocissimamente con un pensiero sull'unità dei cristiani. Oggi si chiude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma l'unità dei cristiani non la possiamo pensare come un coperchio che viene messo sopra la Chiesa, no? Qualcosa che arriva dall'alto. No, è un qualcosa che viene dal basso, viene dal nostro cuore. Se io dico sì a Dio, tu dici sì a Dio, tutti diciamo sì a Dio, ecco l'unità che è fatta, perché abbiamo un centro verso il quale tutti camminiamo. Pensiamoci a questo, come sarà bello quel giorno nel quale la Chiesa sarà di nuovo unita, nel quale non dovremo più chiamarci con un termine, secondo me, bruttissimo, anche se è vero, fratelli separati. Sono due contraddizioni, no? Se sono fratello non posso essere separato, se sono separato non è mio fratello. Noi abbiamo il coraggio di coniare questi termini, no? Ci chiamiamo noi cristiani fratelli separati, e sarà bellissimo quel giorno che ci potremo chiamare direttamente fratelli, partecipare tutti all'Eucarestia, alla stessa Eucarestia, e condividere lo stesso cammino cristiano. È il voto che mettiamo con la nostra preghiera e il nostro sacrificio nel cuore di Maria in questa fine dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani del 2015. Sia lodato Gesù Cristo.